Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio, un caloroso saluto a tutti voi che siete dall'altra parte. Vi ricordo che lunedì scorso abbiamo iniziato la lettura del libro di Ester. Abbiamo detto che Ester è il nome di una donna ebrea che diventò regina sposando il re persiano Serse. Successivamente, grazie alla sua posizione, divenne un mezzo di cui Dio si servì per aiutare il suo popolo, come troviamo scritto al capitolo 4, versetto 14. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete, e chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Oltre a ciò, il libro di Ester è in un certo senso un libro della Bibbia da notare in quanto il nome di Dio non viene mai citato. Non si trova nemmeno un appellativo divino o un pronome che si riferiscano a Dio, mentre il re pagano Serse è citato 192 volte. Anche la preghiera non è menzionata e non potrebbe essere altrimenti, visto che si omette il nome di Dio. Oltre a ciò, il libro di Ester non è mai citato nel Nuovo Testamento, nemmeno per un riferimento casuale. Al posto del nome di Dio troviamo la descrizione della superstizione, della corte pagana e idolatra di un grande monarca che regnava su gran parte del mondo allora conosciuto. Tutto quanto si è detto dimostra che è un libro veramente insolito per essere un libro biblico. Al terzo capitolo abbiamo trovato un personaggio negativo chiamato Aman. Lui ebbe a cuore di distruggere il popolo di Israele. Aman convinse il re che i giudei non obbedivano alle leggi del re e che la confisca dei loro beni avrebbe portato tanta ricchezza nei suoi tesori. Il decreto per lo sterminio degli ebrei diventò una legge irrevocabile. Come avrebbe potuto Dio salvare il suo popolo? Quando abbiamo iniziato a studiare questo piccolo libro di Ester, abbiamo parlato della provvidenza di Dio, vi ricordate? Abbiamo visto la scena di un palazzo in cui si stava svolgendo un'orgia, con migliaia di persone che prendevano parte a un banchetto. Si profila uno scandalo familiare e la regina, che si rifiutò di obbedire all'ordine del re, venne ripudiata. Che cosa aveva tutto questo a che fare con la salvezza del popolo ebraico? Tutto era già stabilito e Dio stava operando e continuerà ad operare in un modo meraviglioso. Egli ha messo sul trono la persona giusta che sarà poi il mezzo per salvare i giudei. Leggiamo ora i primi quattro versetti di Ester, capitolo 4. Quando Mardocheo seppe tutto quello che era stato fatto, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco, si cosparse di cenere e uscì per la città, mandando alte e amare grida. E giunse fin davanti alla porta del re, poiché a nessuno che fosse coperto di sacco era permesso di passare per la porta del re. In ogni provincia, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci fu grande angoscia tra i giudei. Digiunavano, piangevano, si lamentavano e a molti facevano da letto il sacco e la cenere. Le ancelle di Ester e i suoi eunuchi vennero a riferirle questa notizia. La regina ne fu molto angosciata e mandò delle vesti a Mardocheo perché se le mettesse e si levasse di dosso il sacco, ma egli non le accettò. Mardocheo conosceva e credeva la serietà del decreto, per cui si stracciò i vestiti e si mise addosso sacchi e cenere. Entrò nella città e cominciò a lamentarsi. Tutti i giudei dell'impero piangevano, digiunavano, facevano cordoglio, tutti erano convinti della serietà del decreto. Il versetto 4 ci rivela quale fosse lo stato d'animo di Ester che, sentendosi perfettamente al sicuro come regina, si trovò in imbarazzo per il comportamento di Mardocheo. Così pensò di mandargli degli abiti puliti, colorati, costosi. Eppure nessun abito elegante avrebbe potuto cambiare il decreto del re e Mardocheo non li avrebbe accettati. C'è un insegnamento per noi. La copertura della religione non toglie il fatto che siamo peccatori davanti a Dio. Nemmeno può cambiare il fatto che il salario del peccato è la morte. Le persone si comportano in modi diversi nei confronti del peccato. Alcuni provano con il metodo dei vestiti sgargianti, si rifiutano di credere che l'uomo è peccatore e usano qualsiasi cosa che nasconda la realtà del peccato. Altri indossano gli abiti delle riforme, dicono che il peccato è solo un piccolo errore e cercano di coprirlo con la speranza che il peccato possa essere ripulito. Vi è un aneddoto che illustra questa cosa. Qualcuno ha detto che il pulpito moderno è diventato un luogo in cui un uomo, dai modi gentili, davanti a un gruppo di persone altrettanto gentili, li esorta ad essere più gentili. Non posso pensare a niente di più insipido di questo. Non abbiamo bisogno di riforme. Dobbiamo essere rinnovati e nascere di nuovo. Anche a Nicodemo, un dottore della legge molto religioso, Gesù stesso disse: «Devi nascere di nuovo», come scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 7. Abbiamo bisogno di una nuova natura perché la nostra è peccatrice. E così non possiamo andare in cielo. Dobbiamo andare al Signore Gesù Cristo ed avere fede in Lui. Egli è morto sulla croce per te, ha preso il tuo posto e ha pagato già la pena per il tuo peccato. E tutto quello che devi fare è accettare quello che ha fatto per te. Se andrai in cielo, sarà soltanto per la fede in colui che è morto per te. C'è un altro tipo di abito e si chiama educazione. Essi dicono che il peccato è egoismo e tutto quello che bisogna fare è educare e insegnare alle persone a non essere egoiste. Sappiamo però per esperienza che l'educazione non ci impedisce di essere egoisti. Posso dirvi che avete bisogno di un nuovo vestito, la giustizia di Cristo, che è l'unica cosa che vi permetterà di stare davanti a Dio. Ora Mardocheo non voleva accettare nessun vestito dalla regina, e quando le restituì gli abiti, allora Ester comprese che stava accadendo qualcosa di serio e che non si trattava di una inezia. Tu, amica, amico, quale vestito stai portando? Sappi che l'unico vero vestito che devi indossare è quello che il Signore Gesù ti può dare se credi in Lui. Leggiamo ora i versetti dal 5 al 14 dal capitolo 4 del libro di Ester. Allora Ester chiamò Atac, uno degli eunuchi che il re aveva messo al servizio di lei, e gli ordinò di andare da Mardocheo per domandargli che cosa questo significasse e perché agisse così. Atac si recò da Mardocheo sulla piazza della città davanti alla porta del re. Mardocheo gli narrò tutto quello che gli era avvenuto e gli indicò la somma di denaro che Aman aveva promesso di versare al tesoro reale per far distruggere i giudei. Gli diede anche una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa per il loro sterminio, affinché lo mostrasse a Ester, la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re per domandargli grazia e per intercedere in favore del suo popolo. Atac tornò da Ester e le riferì le parole di Mardocheo. Allora Ester ordinò ad Atac di andare da Mardocheo e di dirgli: «Tutti i servitori del re e il popolo delle sue province sanno che se qualcuno, uomo o donna che sia, entra dal re nel cortile interno senza essere stato chiamato, per una legge che è uguale per tutti, deve essere messo a morte, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro, nel qual caso assalva la vita. E io sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re». Le parole di Ester furono riferite a Mardocheo. E Mardocheo fece dare a Ester questa risposta: «Non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei, perché sei nella casa del re. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo». Ester vuole qualche risposta e vuole sapere che cosa ha spinto Mardocheo a vestirsi di sacco. Naturalmente, come regina, non poteva recarsi da lui di persona, così invia un messaggero. Mardocheo risponde spiegando il decreto del re e mandandone una copia in modo che la regina potesse leggerlo lei stessa. Vorrei che le persone che dicono che la Bibbia non insegna che l'uomo è peccatore potessero leggere quello che dice la parola di Dio. È tutto scritto, nero su bianco, e se lo leggessero vedrebbero che Dio dichiara che siamo peccatori e siamo condannati a morte. Così il messaggero ritornò da Ester con il messaggio di Mardocheo e la copia del decreto. Ester inviò allora un altro messaggio in cui si dichiarava dispiaciuta, ma che, non essendo stata chiamata dal re già da 30 giorni, non sapeva quale atteggiamento Serse avrebbe avuto verso di lei. Come usava in quei tempi chiunque avesse osato presentarsi davanti al re senza essere stato convocato, sarebbe stato messo a morte immediatamente, a meno che il re non avesse steso verso di lui il suo scettro. Cersei era conosciuto per i suoi scatti d'ira e avrebbe potuto decidere di far morire la regina se lei fosse andata da lui senza essere stata chiamata. Così Esther fa sapere a Mardocheo che in questo modo avrebbe rischiato la vita e lui le risponde con un messaggio memorabile. Dobbiamo ricordare che c'è stata un'altra regina ripudiata con un decreto. Esther probabilmente stava in guardia per questo, ma se pensava di essere protetta, era in errore. Il decreto stabiliva che tutti i giudei dovevano essere uccisi e lei era giudea. Mardocheo l'avverte che per il fatto di essere regina non sarebbe stata esentata dall'esecuzione, perché ogni ebreo nel regno sarebbe stato raggiunto. Vedremo più tardi che il re non sapeva che lei fosse ebrea. Mardocheo continuò dicendo che se Esther voleva essere lasciata in pace, il soccorso sarebbe arrivato da un'altra parte. Mi chiedo che cosa aveva in mente quando pronunciò questa frase. Pensandoci, vorrei chiedervi dove avrebbero potuto rivolgersi, da dove sarebbe arrivata la liberazione, se non da Dio. Egli era la loro unica speranza a quel tempo e sono convinto che Mardocheo aveva questo in mente. Dio si sarebbe mosso in un'altra direzione. Mardocheo sapeva che la liberazione ci sarebbe stata perché conosceva le promesse che Dio aveva fatte ad Abramo. Così Mardocheo sfida Esther. Cersei, il re, era un imperatore mondiale, quindi da quale punto cardinale sarebbe arrivata la liberazione? Non c'era nessuno al mondo che avrebbe potuto salvare lei e per questo Mardocheo dice: «Chi può sapere se non sei diventata regina per un tempo come questo?» Credo che a questo punto Mardocheo avverta che il Signore si sta muovendo e che Esther è sul trono proprio per questo motivo. Iniziamo ora a vedere la provvidenza di Dio all'opera nelle questioni della nazione. È ovvio che Esther non abbia vinto il concorso di bellezza per caso o che per caso sia diventata regina. Dio aveva uno scopo ben preciso. Dio è preparato per gli avvenimenti perché sa quello che sta per accadere ed è per questo, amica, amico, che possiamo avere fiducia di Lui. Quando mettiamo la nostra mano nella Sua, Egli è potente da sostenerci. Egli sa quello che avverrà domani, il prossimo mese o il prossimo anno, ed avrà sempre cura di noi. Tutto quello che dobbiamo fare da parte nostra è avere fede. Mardocheo sta diventando un uomo che dimostra di prendere netta posizione per Dio, essendo disposto a morire. Osserviamo ora Esther. Anche lei si comporta in tutto come una regina. Gli ultimi tre versetti di questo capitolo 4 ci dicono: «Allora Esther ordinò che si rispondesse a Mardocheo: "Va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me, state senza mangiare e senza bere per 3 giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge. E se io debbo perire, che io perisca." Mardocheo se ne andò e fece tutto quello che Esther gli aveva ordinato. Queste sono le parole di una donna nobile. Esther chiede a Mardocheo di riunire tutti gli ebrei della città per digiunare insieme, mentre lei e le sue serve faranno lo stesso. Andrà dal re per chiedere aiuto ed è disposta a morire per questo. Ancora una volta, non si dice nulla circa la preghiera. Per quale motivo lei e i giudei non pregano? Perché sono lontani dalla volontà di Dio. Quando Giona si trovava sulla nave, fuggendo lontano da Dio, anche per lui non si parla di preghiera, perché si era ribellato a Dio, perché è difficile pregare quando non si è in sintonia con la volontà di Dio. Forse qualcuno avrà pregato, ma non viene detto. La decisione di Esther di andare davanti al re è un atto di coraggio. Ma, amici, esiste una persona ancora più nobile, uno che ha valicato la volta del cielo, è venuto sulla terra e ha preso forma umana e non ha detto "se debbo perire, che io perisca", ma disse "il figlio dell'uomo è venuto per dare la sua vita per il riscatto di molti", così come è scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 20, versetto 28. Ora, se tu che ascolti desideri, forse per la prima volta, rivolgergli una preghiera, lui, il Signore, ti ascolterà con molta attenzione. Forse mi chiederai cosa gli devi dire. Ebbene, Parlagli come se in questo momento Gesù fosse seduto al tuo fianco o in piedi davanti a te. Aprigli il tuo cuore, digli tutto ciò che ti disturba, tutto ciò che ti fa dispiacere. Chiedigli perdono per tutto ciò che di sbagliato c'è nella tua vita e invitalo a venire nel tuo cuore come Salvatore. Credi che egli lo farà e vedrai come lui saprà cambiare le cose. Lui disse: chi viene a me, io non lo caccerò fuori. E disse anche: chi crede in me ha la vita eterna. Possa essere questa la tua decisione, oggi stesso, in questo momento. Io ti ringrazio per la tua attenzione e ti invito a risentirci domani sera, al solito orario. Ciao.